Storie di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Sei minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro, che oggi non è con me in studio, ma lo abbiamo mandato alla riunione della Federcalcio, quindi inviato per la riunione della Federcalcio, che è terminata da poco, quindi a brevissimo poi Quintiliano sarà con noi, ci racconterà tutto quello che è successo. Alcune anticipazioni ve le ha già date il nostro direttore Antonio Paolino nel programma precedente. È stata varata una norma contro la Superlega, anche da parte della Federcalcio, dove tutte le società hanno votato a favore di questa norma, quindi Juventus compresa, ovviamente. Saluto Federico Rossi in regia.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
E saluto tutti voi, oggi ci iniziamo questa settimana parlando innanzitutto di calcio. Vorrei parlare di calcio con voi e non solo di Superlega, la toccheremo ovviamente in queste due ore di trasmissione, perché anche quanto è successo stamattina in Federcalcio ci obbliga a fare un po' di informazione, ma vorrei partire appunto da quello che è successo ieri. La Juventus pareggia a Firenze 1-1, una partita soprattutto nel primo tempo direi inguardabile da parte dei giocatori bianconeri. Forse uno dei peggiori primi tempi che io ricordo negli ultimi anni di questa Juventus, negli ultimi 10 anni sicuramente uno dei peggiori primi tempi. Vorrei poi sapere cosa ne pensate anche voi, quindi mi raccomando 340-5425-324, messaggi vocali se potete abbastanza brevi, testuali idem, così diamo spazio a tutti voi che ci ascoltate, ditemi la vostra, diteci la vostra a me e a Quintiliano, su quello che pensate dopo la partita contro la Fiorentina. Ricordiamo Juve che questa sera rischia molto, dipenderà molto dal risultato anche di Torino-Napoli, e il quarto posto è a rischio, la qualificazione in Champions resta a rischio, e resta a rischio ovviamente tutto quello che circonda il mondo Juve, quindi in primis Andrea Pirlo. La formazione schierata nel primo tempo da Andrea Pirlo non ha convinto nessuno, sembrava quasi, lo dico per assurdo ovviamente, come se non si sapesse neanche contro chi si giocava, no? La Fiorentina giocava con una punta unica e la formazione messa in campo da Andrea Pirlo non ci convinceva, non ha convinto veramente nessuno. Intanto saluto Andrea Bosco che è con noi oggi. Ciao Andrea, buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora Andrea, iniziamo sta settimana con un pareggio che serve poco alla Juve e soprattutto non fa morale.
Più che non fare morale...
Non fa neanche classifica, tu dirai.
Certo, ha evidenziato i limiti e la condizione terrificante di questa squadra. Questa squadra in campo cammina, cioè, e non è accettabile che... arrivati a quasi a fine aprile, una squadra cammini. Detto questo, prima rammentavi uno dei peggiori primi tempi mai visti della Juventus degli ultimi anni, ogni volta siamo qua a chiederci quale possa essere il fondo, perché sembra che il fondo non sia ancora stato toccato. Ora è evidente che qui ci sono delle responsabilità che vanno dal presidente al magazziniere, cioè nessuno escluso, quindi sarebbe ora e sarebbe il caso che la società, dopo averci detto e raccontato per mesi che va tutto bene, no, non va tutto bene, e non lo dico perché lo scudetto è andato e la Champions è stata ancora una volta una delusione. Ci sta di perdere, soprattutto dopo aver così tanto vinto, come ha vinto la Juventus nelle ultime 9 stagioni, nelle precedenti 9 stagioni. Non ci sta di sbraccare, non ci sta di non avere un'idea che sia una per quello che riguarda il gioco. Non ci sta che i giocatori approccino le partite con quell'atteggiamento. Durante la pubblicità avete ricordato Omar Sivoli, e una frase che Sivoli era solito dire: la Juve non si arrende mai. Ecco, è questo che, come dire, abbastanza sconvolge di questa stagione. Sembra che la Juve si arrenda ancora prima di scendere in campo.
Andrea, non so, hai avuto anche te la stessa mia visione di questo match? Sembrava, sai, quei match di fine campionato, scapoli ammogliati, dove entrambe le squadre, sicuramente un pelino di più la Juve, non vedevano l'ora che la partita finisse, tutti a casa a mangiare la pizza tutti insieme.
Sì, e questo non dovrebbe essere, perché la Juventus ha in ballo una cosetta che si chiama qualificazione alla Champions. Dovesse fallirla, il disastro economico conseguente è facilmente immaginabile. Ora, se ci sommi che la Juventus viene da una settimana delirante, perché io sono del parere che l'idea della Superlega avesse dei buoni motivi, considerati i debiti mostruosi che tutte le big del calcio mondiale europeo quindi hanno sommato, l'ha ricordato Florentino Perez, ci sono 2 miliardi e mezzo di debiti, a fronte di una situazione nella quale l'UEFA, che nell'ultima stagione ha incassato 3 miliardi e mezzo di diritti, se ne è tenuto da parte per sé, per l'UEFA, 1 miliardo. Quindi qualche cosa, come dire, nei meccanismi va rivisto. Certamente la comunicazione è stata sbagliata, è stata rozza, greve, non sono stati spiegati i motivi del perché si voleva dar vita a questa Superlega, le modalità con le quali questa Superlega era stata ipotizzata escludevano alcune società anche importanti, senza offrire dei paracadute, senza offrire dei conseguenti contributi, insomma è stato sbagliato tutto, al netto del fatto che io sono del parere che, non dico subito, ma nel giro di 3-4 anni una sorta di Superlega sarà realizzata, inevitabile, perché calcio ha necessità di cambiare, non può essere il modello delle federazioni nazionali, né quello attuale dell'UEFA il modello che traghetterà nel futuro. Però sì, per il resto hai ragione, c'è uno stato di confusione totale, la sensazione è stata quella, scapoli ammogliati, e questo non va bene per tanti motivi, insomma, che sono facilmente individuabili.
Senti, parliamo un attimo del Consiglio federale di stamattina, poi torniamo a soffermarci un po' sul futuro di Pirlo, perché non possiamo ovviamente non parlarne dopo anche quello che è successo ieri. Anche le dichiarazioni dopo partita, che mi lasciano sempre un po' perplesso, sembrano quasi calate in un contesto diverso da quello che poi è la realtà, no? Dei risultati, della classifica, della preoccupazione dei tifosi.
Hai perfettamente ragione.
Ne parliamo dopo, però, Andrea, se sei d'accordo. Ti volevo chiedere cosa c'è stato il Consiglio federale questa mattina. Eravamo quasi tutti sicuri, no, che si sarebbe ovviamente parlato di Superlega, e anche la Federcalcio in Italia si è un po' allineata a quelle che sono le indicazioni della UEFA e quindi di Seferin, che io ho soprannominato l'antibiotico, che ha detto alle varie nazioni di iniziare a pensare a delle norme che vietino ai club di associarsi in tornei privati. È uscito, quindi Gravina ha detto che usciranno queste norme, e tutti i club hanno votato a favore, compresa la Juve e compreso l'Inter, che era presente Marotta.
Questo è un aspetto singolare, considerato che Juve, Inter, Milan erano le tre società che avevano aderito al progetto della Superlega, e ovviamente non è che l'abbiano fatto a loro insaputa, sapevano benissimo che cosa facevano.
Ovviamente.
Questo atteggiamento è contraddittorio, ma come dire, io penso inevitabile. Cioè, nel momento in cui Seferin arruola Gravina all'interno dell'UEFA, e Gravina è il presidente di una federazione, quindi cosa rappresenta? La nazionale. L'UEFA è l'insieme dei club, e quindi soprattutto. Quindi è evidente che nel momento in cui Gravina entra in quel contesto, no, non può che accettare le regole che questo signore Ceferin, che a me non piace perché si sta comportando come un papa rinascimentale, invece di capire perché si è arrivati a questo e di accettare anche le sue colpe, perché Ceferin è quello che non ha fatto un plissé per alcuni club a proposito del fair play finanziario, salvo mazzolare violentemente altri, parentesi, il Milan, chiusa parentesi, per esempio, no? E, come dire, assolvendo club come il Paris Saint-Germain o il Manchester City. Allora, non si governa come un papa rinascimentale facendo, elargendo scomuniche e assoluzioni. Si cerca di capire perché sono successe alcune cose sbagliate, a mio avviso. Ho sempre detto, lo confermo, che la Supercoppa a me non piace, ma a me non piace nemmeno l'attuale formula della Champions, io sono legato ancora a quella vecchia della Coppa dei Campioni, quindi io sono certamente un sopravvissuto, non pretendo di avere ragione, ma non mi stupisce che Gravina abbia disposto quello che è stato disposto questa mattina. Mi stupisce che abbiano aderito senza riserve anche Juventus, Inter e Milan, questo sì.
Si è parlato anche di una riforma dei campionati, no? È stata proprio l'ultima notizia che è stata data in conferenza stampa.
Non ci credo.
Però l'ha detto Gabriele Gavina. Io sono come te, assolutamente molto scettico, no, su questo.
Fabrizio, proprio perché l'ha detto Gabriele Gavina, alla parola riforma dei campionati non ci credo. Quando la vedrò realizzata, allora dirò: sì, Gabriele Gravina.
Ci cospargiamo il capo di cenere a quel punto.
No, accetterò che finalmente sia stata fatta una riforma dei campionati, ma ne sento parlare da decenni ormai. E purtroppo sappiamo perché abbiamo un campionato a 20 squadre, lo sappiamo.
Certo.
Lo dobbiamo a Carraro. Lo dobbiamo a un signore che non c'è più, che si chiamava Caucci, lo dobbiamo a una situazione contingente creata dal ricorso di Caucci, presidente contemporaneamente all'epoca del Perugia, ma anche del Catania, che era stato retrocesso, e allora per una questione di lana caprina, perché la questione che era stata posta al TAR, al quale Gaucci andò violando la regola compromissoria, ma chi se ne frega, va bene tutto, madama la marchesa. E noi abbiamo, adesso non entro nei dettagli, è una storia vecchia ed è abbastanza articolata, ma noi abbiamo da allora un campionato a 20 squadre, dopodiché ho sentito che quasi quasi abbiamo sfiorato le 22 squadre, ti ricorderai,
sì,
l'anno scorso.
Certo.
Ma non sicuramente una riduzione a 18, più verosimilmente sarebbe necessario, a mio avviso, a 16, considerato che nel frattempo gli impegni delle nazionali eccetera sono aumentati. Io ricordo che ogni volta che si ferma il campionato per gli impegni della nazionale, sono tre le partite che si giocano, non una, tre.
Certo.
Tre, di cui uno un amichevole, ogni volta.
E poi si parla anche di play-off, no? In questa presunta riforma ci potrebbero anche spuntare i play-off. Come la vedi te la questione play-off?
A me non piacciono, ti devo dire la verità. Sarebbero state un male necessario, a mio avviso, se il campionato non fosse stato portato a compimento a causa della pandemia, a causa del Covid, allora, piuttosto che l'assegnazione a tavolino, cosa a me i tavolini non piacciono, quindi figurati se mi piace un'assegnazione a tavolino in presenza di un campionato in corso. Però a me non piace la formula dei playoff, perché la cosa assurda è che non ti va bene la Superlega. Io capisco le ragioni per cui non ti va bene, capisco tutti gli elementi negativi che ci sono nella formula Superlega, però sposi la formula primaria dei campionati americani di basket, di football, di baseball e quant'altro, che è quella dei playoff. Allora, i playoff, lo rammento, consentono in un dispositivo, supponiamo a 8 squadre, che la squadra che durante il campionato magari è arrivata ottava, se ha la qualità necessaria, potrebbe
vincere uno scudetto. Certo.
Nel basket, si pratica, in Italia si praticano i playoff nel basket e anche a livello europeo, ma il basket è un'altra cosa, perché il basket intanto si gioca su un terreno di gioco molto più ridotto rispetto a un campo di calcio, intanto perché i cambi in panchina sono talmente a rotazione, cioè entri, esci, eccetera, cosa a seconda di falla, a seconda delle necessità, poi il tempo di gioco è effettivo, inutile che ci dicano che nel calcio adesso c'è il tempo di gioco effettivo con i recuperi, non è così, perché il calcio è un'altra roba, e quindi poi questa è una mia valutazione personale, a me i playoff non piacciono, quindi non sarò mai favorevole a questa idea nel calcio.
Andrea, tornando a parlare di Pirlo, no? Quello che dicevamo un po' io e te, che la pensiamo nello stesso modo, no? Le parole anche del mister a fine partita mi sono sembrate un po' fuori contesto, fuori luogo, come se nessuno capisse che si sta vivendo invece un momento difficile. E mancano 6 partite alla fine, stasera si giocano 2 partite, soprattutto importanti per la classifica della Juventus. Ma vale la pena ancora continuare con questo allenatore, o comunque, come ha sempre dimostrato la Juve negli anni, difficilmente ci sarà un esonero in corso?
Ma a mio parere esonerare Pirlo adesso non avrebbe veramente senso, nel senso che con chi lo sostituisci? Con Tudor? E Tudor è corresponsabile delle scelte di Pirlo, cioè voglio dire, Tudor fa parte dello staff di Pirlo, così come i suoi strateghi, insomma, i suoi collaboratori, sono loro che dovrebbero dirci perché la Juventus nelle ultime partite semplicemente non è, perché parliamoci chiaro, la Juventus è progressivamente peggiorata quanto a qualità, intensità, applicazione di gioco, eccetera. Io francamente mi sono stufato sia delle promesse da marinaio col naso lunghissimo alla Pinocchio, dei giocatori, non mantengono mai, non ha mai mantenuto, e la dimostrazione è stata la partita di Firenze, dovesse essere stata ancora la necessità di una conferma. Le dichiarazioni di Pirlo, che sono abbastanza, variano tra il banale e il surreale, cioè non capisco, cioè, ma mi irritano anche le certezze della dirigenza, perché prima delle parole di Pirlo, dopo la partita, ci sono le parole di Paratici.
Di Paratici. Partita. Bravo.
Quindi io voglio dire, ascolto e sono francamente sconcertato, perché Paratici è convinto della qualità di questa squadra che ha assemblato lui. Io non è che mi metto a sparare su Paratici per le scelte di Paratici, so che molte scelte sono conseguenti al fatto di dover sanare i bilanci, dover fare le plusvalenze, dover fare finanza creativa e costruzione sportiva creativa, perché con un deficit di bilancio importante come quello della Juventus, con poche risorse a disposizione, necessariamente ha dovuto fare di necessità virtù. Però io voglio dire, per quello che capisco io di calcio, dopo magari io di calcio non capisco niente, io mi chiedo perché tu che hai in mano Mandragora, no? Che è un giocatore che sta facendo adesso le fortune del Torino e che era tuo, che hai mandato in giro per mezza Italia, Mandragora no, era Dio sì, Mandragora no e Arthur sì, cioè è abbastanza surreale, insomma.
Senti Andrea, l'ultima domanda e poi ti saluto e ti ringrazio per questo intervento. Il 27 maggio ci sarà il consiglio di amministrazione della Exor. Ti aspetti qualche terremoto? Che ovviamente terremoto lì vorrebbe dire terremoto in casa Juve.
Guarda, la situazione a mio avviso è delicatissima. perché sono i due rami della famiglia Agnelli, Elkan e Agnelli, che si confronteranno e faranno un bilancio di quello che di positivo è stato fatto, ed è stato fatto tanto di positivo in questi anni, e di quanto di negativo è stato fatto negli ultimi due anni. Questa crisi nasce da lontano.
Anche perché si parla di un danno d'immagine, no? Subito dalla Juventus, un grande danno d'immagine.
Certamente. Ma dal punto di vista sportivo, la crisi nasce nel momento in cui allontani Allegri, che l'allenatore che ha vinto 5 scudetti di fila e che comunque aveva il polso della società, insomma, rapporti con la presidenza, di un certo tipo, con i giocatori, con lo spogliatoio di un certo tipo. Dopodiché ci sono stati degli errori che si sono sommati agli errori. Voglio dire, dico una cosa che mi sembra strana per un presidente come Agnelli, di grande esperienza come lui, eccetera. Se vuoi fare delle cose, no? Qualsiasi tipo di cosa si tratti, tu dovresti sapere che devi crearti delle alleanze anche. E viceversa, Agnelli si è mosso in maniera abbastanza divisiva all'interno del sistema calcio, tenendo presente che un presidente come Gravina non è e non sarà mai dalla tua parte, perché Gravina viene eletto con i voti principalmente dei dilettanti.
Bravo.
Quindi è evidente che in un sistema calcio così come articolato, Gravina risponde ad altre esigenze. Non è un caso, io lo ribadisco per l'ennesima volta, noi ancora non sappiamo perché nella vicenda Juventus-Napoli, che sappiamo poi come si è conclusa, Gravina non si sia costituito al CONI.
Considerato
il suo giudice federale, San Giulia, aveva scritto
esatto contrario.
Quindi tu capisci che davanti almeno avere una chiarezza da parte del presidente federale del perché non si è costituito al CONI sarebbe stato indispensabile. Ma Gravina non ha mai risposto. Io gli ho chiesto per mesi, poi alla fine mi sono stufato, perché voglio dire, è chiaro che non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.
No? Certo.
Detto questo, per rispondere alla tua domanda iniziale, c'è, come dire, un punto interrogativo non da poco. Di tutta questa vicenda di una settimana, nella quale io tendo ad escludere comunque che Agnelli non abbia informato il CAN dei suoi propositi inerenti alla Superlega. Il CAN è l'azionista di maggioranza della Juventus, quindi è evidente che, immagino, sarà stato informato, altrimenti la frattura che si può ipotizzare, si potrebbe ipotizzare, sarebbe veramente molto più
insanabile, grave, diciamo così, grave, certo.
Di quanto uno possa ipotizzare. Detto questo, il CAN non ha detto una parola finora.
Infatti.
E mi sembra strano, considerato, ripeto, che il CAN non è solo l'azionista di maggioranza della Juventus, il CAN ha anche in mano i vertici di Stellantis, di Exor, della Ferrari, eccetera. Società che hanno prodotto dividendi enormi nonostante la pandemia. Enormi.
Andrea, siamo in chiusura, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo, buon lavoro, un abbraccio.
Grazie anche a te, buona giornata, ciao ciao.
Allora, avete mandato già tantissimi messaggi, tantissimi vocali, a breve li leggeremo tutti, tra poco andiamo in pausa, vi ricordo 340-5425-324, vogliamo sapere la vostra sulla prestazione della partita con la Fiorentina, ovviamente i vostri commenti, cosa pensate che potrà succedere in queste settimane, riuscirà la Juventus a qualificarsi tra le prime quattro per entrare in Champions League, e se vi ha un po' dato fastidio, no, queste norme che sono state poi varate questa mattina in Federcalcio dalla riunione, norme anti Superlega, quindi volutamente anti Juventus, Inter e Milan, che però, attenzione, tutte e tre società hanno comunque votato a favore di questa norma. Ne discuteremo dopo in collegamento con Quintiliano Giampietro direttamente dalla sede di Via Allegri della Federcalcio a Roma. Ora ci fermiamo un attimo.
Fuori di Juve.
15:36 minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve, Fabrizio Girolla e Quintiliano Giampietro in collegamento telefonico. Quintiliano, ciao!
Ciao Fabrizio, un saluto a tutti!
Allora, Quintiliano, è stata una bella assemblea questa della Federazione stamattina, due grandi bombe ci sono arrivate.
Per certi versi è stata un'assemblea storica, diciamo così, perché era prevista, però sai... è stato ufficializzato di fatto il cambio di una norma che prevede l'esclusione dai tornei nazionali nel caso in cui un club partecipasse a tornei non riconosciuti da UEFA, FIFA e dalla stessa Federcalcio, la famosa norma anti-Superlega. Quindi al momento, nell'immediato, la FIGC non punisce i cosiddetti club ribelli, in particolare Juventus, Milan e Inter, anzi solo Juventus, Milan e Inter, ma in futuro dovranno, anzi non in futuro, lui dice che la prossima iscrizione, se ancora sono dentro il progetto, perché rispetto a quello che dice il presidente del Real Madrid, Perez, ancora di fatto...
qualcuno è ancora nel progetto, certo.
La Juventus in particolare non ha ufficializzato la fuoriuscita, no. Se non sarà fuori dal progetto non potrà iscriversi al campionato, quindi è stato abbastanza chiaro e quindi questo è. E detto questo, siccome come sapete lo stesso Gravina, presidente federale, da poco anche membro dell'esecutivo UEFA, io gli ho chiesto in particolare questa lineatura di Seferin e lui ha detto beh, è un opt-out questo, e ovviamente stesso discorso, se dovessero ancora far parte del progetto i club verranno esclusi dalle coppe internazionali, questo è.
Diciamo, Quintiliano, senti, ti faccio subito una domanda perché alcuni amici da casa ci stanno messaggiando al 340-5425-324 e tanti ci chiedono ma come mai Inter, Milan e Juve hanno votato a favore di questa mozione?
Perché di fatto loro non si sentono più dentro il progetto, ma è chiaro questo, devono probabilmente solo ufficializzarlo. Adesso bisogna capire Florentino Perez se si convincerà, perché la Superlega è naufragata, Fabrizio, questo lo sappiamo tutti, no?
Certo,
però il presidente
sì, sì.
Delle merengue si insiste, secondo me è ancora in vita, ma non è così, perché la regola, la nuova norma è questa, è stata proprio una modifica regolamentare dello statuto.
Si è parlato anche di playoff, no? Riduzione delle squadre del campionato.
Esatto, tra gli altri aspetti importanti, Gravina ha detto che già dalla prossima settimana verrà scritta la prima bozza di riforma strutturale dei campionati, che prevede innanzitutto la riduzione delle squadre partecipanti, che questa ormai è una cosa nota da anni, si parla di questo, ma verrà attuato. E poi lui dice, siccome anche la Premier League sta cambiando, non vi nascondo, vi confermo, lo sapete, che il mio obiettivo è un vecchio cavallo di battaglia, sarà quello dei playoff, vedremo, però dovrà essere votato, però lui comunque lo porrà di nuovo al prossimo Consiglio federale, ecco, questo è importante.
Comunque playoff che non sarebbero sicuramente per la prossima stagione, ma magari tra 2-3 anni tendenzialmente,
sì, esatto,
anche perché vanno
esatto.
Preparati, immagino.
Sì, certo, non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, però è ancora in piedi questa ipotesi, sicuramente riforma dei campionati con numero inferiore di squadre rispetto a quello attuale. E lui dice, perché no, i playoff, è un vecchio mio sogno, ha detto, e continuo a coltivarlo.
Allora, mentre il nostro Federico Rossi inizia a preparare un mini trenino dei messaggi vocali che sentiamo insieme, Quintiliano, questa volta sì. Sono io che ti faccio a te la domanda in avvio, no? Invertiamo i ruoli. Ieri noi ci sentiamo 50 volte al giorno, durante la partita ci siamo scritti. Io ti ho detto che mi stavo quasi addormentando alla fine del primo tempo. Che Fiorentina Juventus hai visto? E soprattutto poi anche, lo commentavamo con Andrea Bosco prima, le dichiarazioni di Pirlo in certi versi mi sembravano surreali. Sembrava che lui avesse visto una partita diversa, un campionato diverso, che fosse in un pianeta diverso e non si rendesse conto che c'è una situazione di oggettiva difficoltà nella Juventus.
Beh, in effetti Fabrizio, a dire il vero, io poi ho fatto anche un pezzo per tutto Juve, le parole di Pirlo, la parte quando lui dice non sono soddisfatto della stagione, credevo andasse diversamente e non è soddisfatta anche la società, io sinceramente le ho tradotte come una sorta di resa del tecnico, quindi io la vedo così, adesso non so se nell'immediato accadrà qualcosa rispetto al possibile sollevamento dello stesso pilota dalla panchina, però io l'ho viste proprio come di un allenatore che dice mi aspettavo qualcosa di diverso, e ho anche l'impressione, Fabrizio, che più di questo la sua squadra non possa dare. Io l'ho vista così, perché uno che ti dice non sono soddisfatto, non è nemmeno la società, la domanda è quindi...
Anche perché in questi mesi non abbiamo mai visto un'evoluzione, anzi abbiamo visto un'involuzione della squadra. La squadra ogni partita che passa gioca leggermente peggio e si scontra sempre una volta su un giocatore, l'altra volta il centrocampo, l'altra volta magari il portiere. Cioè non ci sono i margini di miglioramento, qua si sta facendo i passi del gambero.
Ieri il primo tempo contro la Fiorentina io l'ho definito inguardabile, adesso non so come la pensi tu, ma veramente
ho detto la stessa frase in avvio e tu non eri presente, quindi ho detto inguardabile e non ci siamo messi d'accordo.
Peraltro aggiungo, sì, nella ripresa qualcosina, un segnale di risveglio, ma c'è stato solo il tiro di Morata che fortunatamente ha portato al pareggio, altrimenti è stata la solita Juventus, che vediamo dall'inizio della stagione, purtroppo è così, hai detto bene, non ci sono stati miglioramenti, anzi, delle palesi involuzioni, ma lo stesso match contro il Parma, se non era la difesa, tra virgolette, in particolare Alexandro e poi De Ligt che ha congelato il risultato, cioè la Juventus rischiava di non vincerla.
Certo.
Bisogna fare il focus su alcuni singoli, in primis uno su tutti, dimmi un po' il nome, dimmelo tu, perché
Cristiano Ronaldo, te lo dico io.
Cristiano Ronaldo, caro Fabrizio, con la testa altrove, secondo me, sembra ormai un corpo estraneo, ieri è stato il peggiore per la seconda volta consecutiva,
certo.
Insieme a Dybala, ma lui secondo me in particolare, perché almeno l'argentino prova a fare qualcosina. Lui secondo me è proprio distaccato.
L'hai visto secondo me l'esempio lampante di qual è il momento di Cristiano Ronaldo è quel colpo di testa a due metri e mezzo, tre metri dalla porta, che lui non ha impattato. Cioè mi verrebbe quasi da pensare che l'ha fatto apposta. Adesso sto esagerando, quindi non mi massacrate con i messaggi, ragazzi. Però sembra quasi che da quella posizione Cristiano Ronaldo deve bucare la rete, non può non colpire il pallone. Stava con la palla sulla fronte, ce l'aveva.
Ma aggiungo io, non solo uno come Cristiano quantomeno prende lo specchio della porta, ma non si arrabbia nemmeno più. Ci ha fatto caso, non si arrabbia nemmeno più né con i compagni, ed era una delle cose sulle quali veniva rimproverato, no? Per le quali veniva rimproverato, e fa sempre quelle facce un po'. Io veramente lo vedo fuori, distaccato completamente dal contesto juventino, ma da qualche gara. Ieri proprio palese, ieri secondo me avrebbe dovuto sostituire Ronaldo, come la vedo io.
Sono d'accordo con te, Quintiliano. Senti, allora, se sei d'accordo, sentiamo qualche messaggio vocale insieme.
Vai.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Io ho visto per l'ennesima volta in questa stagione una brutta Juve, svuotata, senza carattere, senza mordente. La lotta al quarto posto si fa sempre più dura. Speriamo in queste ultime 5 gare più la finale di Coppa Italia che i ragazzi ce la mettono tutta, però la vedo dura perché vedo una squadra veramente svuotata mentalmente, senza cattiveria, senza fame, vedo poco e niente. Andava fatto il cambio di guida tecnica, secondo me dopo la gara col Benevento andava data una scossa a questa squadra, lì eravamo ancora in tempo, ora speriamo che non sia troppo tardi e speriamo di qualificarci nei primi 4 posti. Per quanto riguarda l'assemblea di Lega, attendo da voi notizie ulteriori. Un abbraccio fino alla fine.
E sono d'accordo con Danny Quintiliano quando lui utilizza la parola manca la fame.
Esatto, guarda che io stamattina, tra le altre cose, sapete che insomma il presidente dell'asso allenatori Ulivieri è anche membro del Consiglio federale.
Che abbiamo avuto ospite noi proprio di recente.
Lo abbiamo intercettato, io gli ho fatto questa domanda. Sa che lui è stato il relatore, no? della tesina di Pirlo.
Certo.
Attraverso cui ha preso il patente, lo è deluso da Pirlo, da questo fallimento di Pirlo. Lui mi ha risposto, ragazzi, io credo non sia un fallimento di Pirlo, questa è una stagione di ringiovanimento per la Juventus, ma io la cosa più importante, concordo con lui, lo dico da mesi, è che a questa squadra prima c'era un'anima e adesso non c'è più. Questa è la cosa gravissima, Fabrizio, gravissima.
Sì, sì, sì. Io ho commentato sui social proprio con una frase del genere, io ho detto una Juventus senza anima, ho scritto. Esatto, non c'era altro da scrivere, secondo me.
È una cosa grave. A proposito di, sentendo Danny, ha parlato di Coppa Italia, un altro punto toccato da Gravina, lui ha chiesto al sottosegretario allo sport Vezzali che per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta ci sia una parte di pubblico. L'ha confermato, sta aspettando la risposta dal governo.
Benissimo, quindi speriamo che quantomeno si possa un po' tornare allo stadio. Federico, un altro vocale.
Buongiorno ragazzi, sono Giampiero.
Ciao Giampiero.
Siamo qui a commentare la solita partita indecifrabile della nostra Juve. E spesse volte diciamo la stessa frase, forse uno dei peggior primi tempi della stagione. Io vorrei arrivare a questo punto a sapere quanti sono i primi tempi orrendi della stagione. Ho sempre difeso Pirlo, da un po' di tempo non lo difendo più. Non capisco perché la società stia ancora esitando a rimuoverlo. Secondo me i criteri di valutazione di un allenatore durante la stagione devono essere risultati, gioco e valorizzazione della rosa. E se valutiamo tutte e tre queste cose, lui sta facendo un lavoro veramente scarso da tutti i punti di vista. Buona giornata.
Quindi Liano, come dargli torto a questo amico che ci scrive da casa?
Immagino che il tenore dei messaggi oggi, Fabri, sia questo, giusto?
Sono più o meno tutti questi, più o meno qualcuno che parla di Superlega, ma alla fine dei conti tutti sono amareggiati, ecco, la parola che userei è amareggiati per una situazione che sembra quasi che ogni settimana iniziamo a parlare di Juve come nella settimana precedente, no? Le cose che iniziamo a dire ogni lunedì sono sempre le stesse. Squadra che non ha giocato bene, c'è stato l'errore di uno, l'errore dell'altro, Pirlo e Cristiano Ronaldo, e Dybala, però Dybala ha problemi fisici, quindi diamogli del tempo. Qua a dare del tempo tra Pirlo, Dybala, i giocatori, il centrocampo, siamo arrivati alla fine del campionato e tempo non ce n'è più.
Peraltro Fabrizio ha 5 gare dalla fine del campionato stesso. La domanda è questa: cioè è il caso di cambiare ora per cercare di agguantare questo benedetto posto in Champions League? Ricordiamoci che se ci fosse la concomitanza di alcuni risultati nelle gare di oggi, la Juventus sarebbe fuori e poi comincia secondo me un'ulteriore pressione psicologica in una squadra già fragile, Fabrizio.
Sì, sì, una squadra che è svuotata mentalmente, sono d'accordo con te, svuotata.
E quindi è preoccupante, la domanda, ripeto, è questa: è il caso di cambiare ora o Pirlo stesso decide di andare via e di alzare bandiera bianca? E poi chi prenderebbe la Juventus? Io un nome solo mi viene in mente in questo preciso istante.
Che è sempre quello, no?
Massimiliano Allegri.
Tu in questo momento sei in via Allegri, no? Qua non si sarebbe via Allegri, bisognerebbe essere Allegri dentro, non via Allegri.
Esatto, mi sembra più una via Tristi per quanto riguarda la Juventus che Allegri. E, peraltro, a proposito di Allegri, stamane ho avuto uno scambio di messaggi con una persona e mi diceva che di fatto l'ipotesi Roma, tu sai che la Roma era fortemente su Allegri, è sostanzialmente saltata, perché la Roma starebbe, usiamo il condizionale, per prendere Sarri, quindi risparmio di soldi per la Juventus che lo ha ancora sotto contratto. Ed è chiaro, mi diceva questa persona, che se Agnelli dovesse chiamare il tecnico livornese la risposta sarebbe sì, però non so se convenga. È pur vero che se tu fallisci l'ingresso in Champions League, Fabrizio, sai benissimo che come mancanza di introiti ci sarebbe una cifra elevata, intorno agli 80 milioni, cioè sarebbe gravissimo, soprattutto sotto il profilo economico, il fallimento, non tanto sportivo, che pure comunque non è trascurabile, ma soprattutto sotto il profilo economico, perché ci sarebbe una mancanza di introiti di 80 milioni. Quindi la Juventus è di fronte a una scelta delicatissima. Domenica c'è l'Udinese, staremo a vedere.
Guarda, qui Diliano, ti do una notizia. Vai, scusa.
Sì. Ti
volevo dare una notizia sul valzer allenatori, no? Che se ne è parlato stamattina, è uscita questa indiscrezione da parte di un giornalista molto competente, che è Giancarlo Dotto. Mi risulta che i giochi siano fatti Sarri a Roma, Spalletti a Napoli e Sarri a Roma, Spalletti a Napoli.
Sarri a Roma, te l'ho detto poco fa, ho avuto anch'io questa indiscrezione, non la voglio chiamare notizia ovviamente perché non lo è ancora.
Allegri è a Torino, ovvio.
Che potrebbe, però da adesso, la domanda è da adesso o nella nuova stagione? Perché la Juventus, io ripeto, non può non qualificarsi per la Champions League. Perché è un fallimento, ma anche un ridimensionamento, Fabrizio, che secondo me è grave per una squadra che ormai è arrivata a livello, no, delle top sotto ogni profilo, non solo sportivo, ma ripeto, economico, del brand, cioè sarebbe una disfatta.
Ascoltiamo un altro vocale, Quintiliano.
Vai.
Ciao a tutti, sono Gianni da Torino. Due piccole considerazioni. La prima è che Pirlo è inadeguato a fare l'allenatore in questo momento della Juve, non è aiutato dalla società ed è in confusione tecnica. E secondo, io li manderei tutti, vorrei fare silenzio stampa, perché per sentire certe dichiarazioni anche di Pirlo, onestamente tutte uguali dopo 30 rotti giornate, non se ne può più. Altre soluzioni non ce ne sono. Grazie, ciao, Gianni da Torino.
Gianni dice una cosa intelligente, forse sarebbe meglio tacere, no? Piuttosto che ridire sempre le stesse cose, le stesse parole, perché come abbiamo spesso detto, come dici spesso te Quintiliano, Pirlo non è un mago nella comunicazione, cioè è già uno che dice tre parole in croce quando giocava, no? Gliele devi tirare fuori con l'apparecchio del dentista per farlo parlare. Poi per sentire dire certe cose forse era meglio calare in un silenzio stampa che dava più tranquillità a tutti.
Sono d'accordo con te, ma lo stesso Paratici, secondo me, non può dire che all'andata la gara contro la Fiorentina era stata condizionata dall'esito del verdetto del CONI che ha ribaltato la sentenza su Juve Napoli. Non è possibile, cioè qui stiamo alla Juventus, Fabrizio,
hai ragione.
Cioè, capisci, non stiamo in una squadra, adesso non voglio fare i nomi, però stai nella Juventus, ecco perché ritorniamo sempre al discorso della grinta, della foga agonistica, del carattere, della personalità. Sono tutte cose che la Juventus, con le quali la Juventus ci ha costruito i suoi trionfi, e quest'anno sono mancate sempre e comunque. Questo è l'aspetto, io insisto, ripeto, ribadisco, più preoccupante, Fabrizio.
Senti, allora inizierei a leggere qualche messaggio testuale perché ne sono arrivati tantissimi, così ne lascio indietro. Tanti amici ci mandano gli screenshot dei assurdi messaggi di minacce di morte ricevuti dai figli di Pirlo, dal figlio di Pirlo sui social. Ovviamente noi come radio ci dissociamo da questa gentaglia, perché non
esatto.
mi verrebbe...
Nemmeno dovremmo commentare, peraltro.
No, però diciamolo comunque, che questa gentaglia che si spaccia come tifosi juventini, io credo proprio che tifosi non siano. Che poi Pirlo sia il miglior allenatore del mondo, in questo momento sia il peggior allenatore che la Juve possa aver avuto, non giustifica nulla. Quindi noi come Radio Bianconera ci dissociamo da questa gentaglia, che chiamarla tifosi è una vergogna per chi è tifoso sul serio. Allora, iniziamo a leggere qualche messaggio. Buongiorno Fabrizio, Quintiliano, sono Mimmo da Basilea. La stagione in una sola parola, il nulla, Quintiliano.
Lo so, purtroppo io lo sapevo che ti ho detto stamane, Fabri, potresti accendere, andare in onda, salutare e non parlare più, perché la trasmissione sarebbe andata avanti da sola con i commenti purtroppo negativi, anche comprensibili, dei
certo,
nostri
radioascoltatori, sì,
perché l'umore è veramente sotto i tacchi. Prevale, secondo me, la depressione anche rispetto alla rabbia, guarda che ti dico. Secondo
quello che ti ho detto io, una rassegnazione, che è più brutta la rassegnazione della rabbia.
Della rabbia, perché la rabbia forse ti fa tirar fuori qualcosina, la rassegnazione è devastante. Ecco perché dico, io non sono di quei tipi, Fabrizio, giustizialisti, tra virgolette, rispetto agli allenatori, però forse bisogna fare l'estremo tentativo, altrimenti la Juventus veramente rischia grosso di non andarci in Champions League, veramente, Fabrizio, perché qualsiasi gara la Juventus giochi non ti dà mai la certezza che possa vincerla, anzi tutt'altro.
Sassà ci scrive: ciao Quintiliano e Fabrizio, l'antibiotico sta facendo le leggi a suo favore, alla faccia della libertà, stiamo tornando alla monarchia, viva la democrazia. In effetti non avevamo dubbi, no, che la Federcalcio comunque avrebbe fatto quello che gli è stato suggerito, non per non usare la parola imposto, dalla UEFA.
Io gli ho detto questa linea dura di Severin dove può portare lui, Gravina, che comunque ormai è anche membro UEFA, quindi non poteva che allinearsi di fatto a quella che è l'andamento proprio del...
Le linee guida sono diventate.
Ricordiamolo che Severin, che per il momento la UEFA non ha preso decisione rispetto all'ultimo...
Appunto, e continua a minacciare provvedimenti.
Bravo, perché Fabrizio, in ogni caso, stanno lavorando gli avvocati della stessa UEFA per capire quali pene comminare a questi club. Io, ecco, l'unica cosa che mi aspetto è l'ufficializzazione dell'uscita della Juventus.
Che non c'è stata, bravo, che non c'è stata ancora.
Altrimenti qui rimani in un limbo molto pericoloso.
Allora, ciao Fabrizio, possibile che Paratici Nedved e Pirlo si confermano a vicenda sapendo che ormai sono già fuori dal mondo Juve? Fabio ci scrive.
Vedi, è un altro, sto sentendo nella delusione tante riflessioni.
Ci è venuto anche a noi, no? Spesso questo pensiero.
Anche perché Fabrizio, se si fallisce la Champions League, sì, ci rimette Pirlo, ma non solo.
Ma non solo.
È chiaro,
certamente.
Questo è chiaro.
Poi sappiamo sempre, come dicevamo con Andrea Bosco, come diciamo spesso io e te, il 27 di maggio c'è il consiglio di amministrazione della Exor e lì potrebbero essere prese delle decisioni tra Andrea Agnelli e Elkan.
Io stamane, tu lo sai Fabrizio, no? Quando vai a seguire un evento poi ci si confronta con i colleghi,
certo.
In attesa, in questo caso in attesa della conferenza stampa è emerso che Elkan sarebbe, insomma, non è che si strapperebbe i capelli nel caso in cui Agnelli andasse via, o comunque non vorrebbe, però si libererebbe di Agnelli. Del resto però Fabrizio, qui non stiamo facendo una crociata anti Agnelli,
assolutamente
però,
no,
però è il cane, precisiamolo, altrimenti poi ci danno dei giustizialisti, questo termine lo voglio utilizzare di nuovo. Però la Juventus è comunque una società che fa parte di un grande gruppo, di uno dei gruppi più importanti del mondo, credo, no? Exor e tutto il mondo ex.
Ovviamente, sì.
E quindi se i risultati non arrivano, caro Fabrizio, c'è poco da fare, si corre ai ripari, si prendono delle decisioni anche alla luce non solo dei risultati che non arrivano, Fabrizio, ma dell'ipotetico, se non probabile, danno d'immagine che sta subendo la Juventus.
Allora, leggo ancora un messaggio vocale, poi scusa, un messaggio testuale, poi leggiamo un vocale, poi andiamo in pausa. E ti ritroviamo, Quintiliano, stai ancora con noi?
Va bene, un altro slot lo facciamo.
Perfetto.
Dai, mi avvio verso la macchina che l'ho parcheggiata lontano.
Eh beh, là in Via Allegri è una tragedia. Allora, nonostante la gestione non ottimale di Pirlo, siamo a soli 13 punti dalla vetta. Soli lo scrive tra virgolette l'amico da casa Luca da Trieste. Segno che la squadra con una guida più esperta sarebbe ad almeno la metà dei punti dal vertice, quindi comunque sempre lontani dal vertice, ci dice Luca. Beh, in effetti l'abbiamo anche spesso detto noi, anche magari se fosse venuto Allegri forse qualcosa di più si sarebbe fatto, ma mancavano dei giocatori. Però mi verrebbe anche da pensare che Allegri non avrebbe mai avallato una campagna acquisti del genere o cessioni, e quindi forse, diciamo, il gruppo sarebbe stato leggermente diverso da quello che si è ritrovato in realtà in mano Andrea Pirlo. Il vocale.
Sono convinto anch'io.
Pomeriggio, sono Maria Grazia da Genova. Francamente devo dire una cosa. La Juventus, che io seguo da tutta una vita, praticamente in questo periodo non la sento più come una squadra che mi stia rappresentando, perché è una squadra che accetta tutto passivamente, insulti. Cioè, noi tifosi siamo messi alla berlina dai tifosi delle altre squadre che ci stanno prendendo in giro per questa società che rimane zitta, indifferente e accetta qualunque cosa gli venga fatto in maniera totalmente passiva. Francamente sono veramente delusa. Non so che cosa si stia aspettando per mandare via Pirlo, perché francamente peggio di questo non so cosa posso fare. Le squadre hanno capito perfettamente come colpirci, non facciamo più paura, hanno trovato le contromisure e noi non siamo capaci invece di colpire loro in maniera efficace.
Il messaggio di Maria Grazia riassume un po' quello che stavamo dicendo noi, non i tifosi, un po' di rassegnazione e soprattutto, come ci ricorda Maria Grazia, che salutiamo, il silenzio di Andrea Agnelli, di Nedved, non hanno più parlato, Quintiliano.
Esatto, io spero che abbiano parlato alla squadra, che sia volato qualche scarpino, qualche bottiglietta di acqua. Adesso
dovrebbero volare anche qualche schiaffo, come succedeva qualche anno fa negli spogliatoi.
Sì, ovviamente estremizziamo un po' il concetto.
Certo, no. Schiaffi ovviamente simbolici.
Aggiungo io, quando Maria Grazia dice giustamente non facciamo più paura a nessuno, il primo a dirlo è stato Letizia, il giocatore del Benevento.
Certo.
Che, ricordiamolo, ha sconfitto la Juventus.
Beh, anche le parole poi di Pirlo nel post partita col Benevento lasciavano quasi adito al fatto che avevi giocato contro il Real Madrid. No, hai giocato contro il Benevento, che probabilmente retrocederà, o se non retrocede e sta lottando per la retrocessione. Questo è il grave. Allora, Quintiliano...
comunque non puoi non battere. Ultimo prima di che vai in pausa, credo. Cioè,
sì.
Non è che le squadre prendano le contromisure. la Juventus è facile giocarci, non ha un, non ha un'identità tattica, Fabrizio.
Appunto, appunto. Allora andiamo un attimo in pausa, poi ci risentiamo con Quintiliano Giampietro in collegamento dal Federcalcio a Roma.
Fuori di Juve.
Sedici e sette minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro. Allora, Quintiliano, ci sei?
Eccoci.
Come dicevamo, gli amici che stanno scrivendo al 340-5425-324 sono veramente rassegnati, Quintiliano.
Questo è un brutto sentimento, caro Fabrizio, perché la rassegnazione vuol dire arrendersi. E ovviamente non dipende dai nostri ascoltatori, siccome io credo che lo sia anche Pirlo, io insisto, le parole di Pirlo, la famosa frase, non sta andando come pensavo, non sono contento, non lo è ovviamente nemmeno la società, per me sono delle dichiarazioni di resa, e se così fosse è inutile che continui con Pirlo.
Certo, anche perché se non raggiungi questo benedetto obiettivo di qualificazione in Champions, si crea una voragine economica insostenibile, direi.
Insostenibile, Fabrizio, perché mancati introiti per 80 milioni in un contesto di bilancio che già fa...
Che poi sarebbero ben più di 80, Quintiliano, 80 all'inizio, più se pensi...
No, come mancati introiti, se poi vai
avanti
sicuri,
e tutto.
Se dovesse arrivare ovviamente in finale, se non vincerla, la Champions guadagna anche 120 milioni in genere, a conti fatti tra market pool, sponsorizzazioni, biglietti, sperando che riaprano gli stadi, ma sicuri 80 milioni. E questo qui si inserirebbero in un contesto di sofferenza di bilancio che conosciamo tutti, Fabrizio.
Sì, sì, che già ha assolutamente i suoi problemi. Allora, buon pomeriggio a voi, sono Rossella. Ciao Rossella, io sinceramente sono stufa di vedere in campo chi viene pagato suon di milioni per passeggiare, sbuffare, peccare di egoismo ed ecocentrismo. Se il signor Ronaldo, si riferiva ovviamente a lui, è stanco di indossare questa maglia al momento, si accomodi in panchina a fine stagione, fino a fine stagione. Grazie di tutto, in bocca al lupo per Cristiano Ronaldo. L'abbiamo detto prima, no? Ma perché Cristiano Ronaldo non può finire in panchina? Perché Cristiano Ronaldo non può essere sostituito? Ma che c'è una clausola nel suo contratto, Quintiliano?
Beh, allora, intanto no, ovviamente la tua è una giusta battuta. Sappiamo benissimo che... tu ricorderai lo scorso anno quando Sarri lo sostituì contro il Milan, quello che fece Ronaldo, no?
Certo.
Salvo poi però subentrare Dybala, guarda caso, che riuscì a risolvere la gara proprio lui. Non è facile tenere fuori uno come Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo non è solo un giocatore, non l'abbiamo detto, Fabrizio, più volte, no? È anche un'industria. Questo però non è che può esimerlo.
Alla Juve non deve interessare l'industria,
esatto,
Ronaldo.
Esatto. E questo è un altro punto, carissimo Fabrizio, ecco, questo è un altro punto che secondo me testimonia il fatto che la Juventus sotto certi punti di vista non sembra più essere quella di una volta, perché puoi chiamarti anche Gesù, adesso estremizzo come al solito, però tu se non stai giocando bene vai fuori di squadra, e questo testimonia ancora di più che forse Pirlo non ha la personalità per prendere una decisione del genere.
Anche perché se andiamo a considerare la partita di ieri, no? Parliamo dell'ultima, ma potrebbe essere altri 10 esempi potrei farvi. La Juve ha giocato in 10 perché Cristiano Ronaldo non giocava, in 9 perché Dybala aveva problemi, ci provava, eccetera, eccetera, ma non è riuscita. Poi cosa vado ancora a togliere? In 8 perché Kulusevski ha fatto quello che poteva, in 7... perché ce n'era un altro, cioè veramente regali sempre uno, due, tre giocatori agli avversari.
Infatti Fabrizio, non vorrei che adesso con il discorso che stiamo facendo su Cristiano Ronaldo qualcuno ci dicesse, ma ce l'avete con Cristiano Ronaldo? No, è uno dei. Come ovviamente senza i suoi gol la Juventus starebbe ottava nona, no? Però adesso, siccome sta vivendo un momento estremamente involutivo, se deve essere sostituito, ma perché no? Detto questo, è chiaro che il peccato originale della gara di ieri che io non vorrei circoscrivere tutta la gara di ieri, perché lo abbiamo detto, l'ha detto tu Fabrizio e l'ho ripetuto io, è tutta la stagione che la Juventus viaggia a questi ritmi alterni, molte più ombre che luci. Il peccato originale è l'errore proprio di formazione, perché tu Ram, se io non lo capisco, che tra l'altro tu non lo sostituisci nemmeno al primo tempo. Io quando ho visto rientrare Ramsey tra i titolari ho detto qua, a questo punto mi arrendo,
certo.
Mi arrendo.
È vero, è vero, è verissimo. Oltretutto, per esempio, pensiamo a Cuadrado, che è il giocatore migliore della Juve, pure ieri ha pagato lui una situazione, certo, di campo dove non riusciva a giocare come avrebbe voluto, non poteva spingere perché davanti era,
esatto,
bloccato.
Era fortemente depotenziato rispetto a quelle che sono le sue scorribande su tutta la fascia. Ma tu va bene, hai provato con Ramsey, hai visto che non va, perché secondo me anche lui tra i peggiori, ovviamente.
Puoi sempre cambiare, certo.
Perché lo rimetti in campo di nuovo? Ieri, per esempio, ha iniziato con una difesa a tre quasi rigida, no? Anche se Cuadrado, lo sappiamo, in fase di non possesso scende. Però non funziona, cambia. E questo è un altro difetto di Pirlo. Ma non riesce a leggere, purtroppo, non è la prima volta, le partite in corso.
E poi Quintiliano, vado a memoria, se non ricordo bene, la 35esima formazione diversa schierata da Andrea Pirlo.
Esatto.
35, sì, 36, sì, 34.
Ha cambiato sempre, questo è indice di confusione mentale / tattica, e questo purtroppo poi ne paga la squadra, perché alcune volte ho la sensazione che i calciatori, lo dicevo anche ieri in collegamento con Alessandro ieri pomeriggio, ho l'impressione alcune volte che i calciatori non sappiano cosa fare. Fabrizio,
hai ragione. Senti cosa ci dice Enzo invece. Fabrizio e Quintiliano, sono Enzo. In queste condizioni non meritiamo di andare in Champions.
Fabrizio, io spero che la Juve vada e sono ancora convinto che ce la possa fare, però non così, devi cambiare trend, ma lo cambi a 5 gare dalla fine con lo stesso allenatore che ti dice non sono contento, come se avesse già fatto tracciato la linea del bilancio definitivo. No, ancora c'è tempo, possiamo ancora entrare, anzi siamo ancora fino alle gare di questa sera in Champions League, e se tu però non sei in grado, io ti dico la verità, siccome Pirlo secondo me è una persona molto intelligente, mi aspetterei un suo passo indietro. Guarda che ti dico, Fabrizio.
E guarda, nella nostra chat di redazione, il nostro direttore Antonio Paolino, che salutiamo, ci scrive: ragazzi, antenne dritte, Tudor potrebbe prendere la guida della squadra. La butta lì.
Sì,
non so se il nostro direttore sa qualche cosa in più di noi. Noi stiamo in onda in questo momento, quindi non possiamo verificare. Ma visto che il nostro direttore non butta bombe a caso, se le butta perché sa qualche cosa di più, e quindi potrebbe magari, chi lo sa, davvero esserci un passo indietro di Andrea Pirlo, perché come dici tu, è una persona molto intelligente, Andrea.
Esatto.
Ragazzi, in questo anno, un lunedì sì, un lunedì no, sento dire la peggior gara, il peggior primo tempo, il peggior secondo tempo di sempre. Quante volte l'abbiamo detto? Quante volte l'abbiamo detto anche noi, proprio.
Sempre.
Hai ragione, sta amico da casa che non si firma.
Riguardo a Tudor, Fabrizio, fammi aggiungere e ricordare che tra l'altro abbiamo saputo di attriti proprio con Pirlo e negli ultimi tempi sembra quasi escluso. Ricordo che Tudor, rispetto a tutto lo staff tecnico, è l'unico vero allenatore, l'unico che ha allenato in Serie A, ricordiamo l'Udinese.
E nei messaggi che devo poi andare a leggere c'è proprio un amico da casa che, attento osservatore come te, ci dice proprio questo: ma come mai Tudor sembra sempre un po' ai margini? Il motivo l'hai spiegato tu.
L'abbiamo detto tempo fa, ci sono stati degli attriti, ci sarebbero, io uso sempre il condizionale, stati degli attriti proprio con Pirlo e sembrerebbe essere stato un po' emarginato. Però ricordo, insisto, l'unico allenatore, perché Baronio, che peraltro è stato scelto da Pirlo, loro giocavano nel Brescia, Baronio si è allenato ma a livello di giovanile al Napoli, quindi
certo,
non ha l'esperienza di Tudor, ma non l'ha nemmeno Pirlo. Quindi questo che dice il nostro direttore Antonio Paolino, che non si sbilancia mai, se dice qualcosa, ovviamente come si conviene a un giornalista quale Antonio, e lo siamo anche noi, sicuramente avrà avuto qualche soffiata rispetto a questa possibilità. Io ripeto, Fabrizio, forse più che la decisione della società, mi aspetto un passo indietro di Pirlo a questo punto.
Allora, mentre il nostro Federico Rossi prepara qualche altro messaggio vocale, vi ne leggo ancora un paio. Se Gravina deve fare una norma ad personam contro la Juve, è perché nessuna norma, vista la Superlega fino a qui, vieta la Superlega fino a qui. Allora, perché Seferin continua a minacciare? Perché a Seferin evidentemente gli piace tenere un po' sulla corda le squadre, anche se, come ha detto Gravina, non ci potrebbero essere provvedimenti per le squadre italiane perché non c'è stato in realtà un reato. Però intanto la UEFA continua a minacciare, e magari, se come hai detto te, gli avvocati della UEFA dovessero dire: attenzione, guardate che questo si può fare, ci potrebbe essere qualche provvedimento, come addirittura arrivare all'esclusione dalla prossima Champions League delle squadre che non hanno fatto un passo indietro. E tra queste, ovviamente, c'è ancora la Juventus, perché il passo indietro non è stato fatto ancora.
Quello che dice il nostro ascoltatore, perché Seferin ne fa? Ma perché, per due motivi. Innanzitutto, se dovesse nascere la Superlega, la UEFA perderebbe tantissimi soldi, perché adesso come adesso, e questo è il grande problema per cui dovrebbe o doveva nascere la Superlega, sappiamo che il problema principale è la distribuzione degli introiti, 70% UEFA, 30% club, e questo chiedono soprattutto le società, di avere una più equa distribuzione di questi introiti, e quindi lui perderebbe molto, lui come UEFA ovviamente, e secondo, sappiamo benissimo che lui odia Agnelli, questo non è che lo diciamo noi, Fabrizio, siamo
certo,
un termine troppo
l'abbiamo forte. Capito lo che definito, lo odia.
L'ha definito serpente, lo ha quasi accostato a criminali di guerra, quelli che lui da avvocato si è vantato di difendere.
E gli ha pure battezzato la figlia. Pensa se non gli battezzava la figlia, che cosa gli diceva. Guarda, l'ultimo messaggio, perché si collega a questo che stavamo dicendo, poi Federico è pronto con i vocali. Perché non dite che la Superlega era perfettamente legale? È come per Calciopoli, ci danno dei criminali sui giornali e inventano reati che non esistono. Noi l'abbiamo detto che la Superlega sulla carta non era perfettamente legale. L'avvocato con cui avevamo fatto il collegamento
a Feltra,
esperto di diritto sportivo, che è intervenuto, mi sembra, proprio in cose di calcio
nella
trasmissione precedente. Oh, no, ma lui è intervenuto oggi.
Quando
è intervenuto da noi ci aveva detto che i club non avevano violato nulla da un punto di vista di normativa. Infatti, ecco perché oggi la Federcalcio mette subito una toppa a un regolamento che probabilmente aveva un buco, dove dice che è vietato associarsi privatamente e partecipare a competizioni
a
che non sono
riconosciuti
anche
da
amichevoli,
UEFA.
Anche amichevoli,
anche alle amichevoli, dove per le quali poi ha aggiunto in realtà per quelle servirebbe una sorta di autorizzazione, aggiunto questa postilla, però le amichevoli sono relative, il problema è le competizioni.
Certo.
La Federcalcio, Fabrizio, ormai Gravina deve viaggiare in sintonia con...
Ma per forza, non può prendere altre posizioni.
Perché fa parte
di quel sistema, anche lui, certamente. Però per rispondere all'amico da casa, perché non dite che la Superlega era perfettamente legale, noi l'abbiamo detto che da un punto di vista tecnico era perfettamente legale.
Perché,
il problema è che poi tutto il mondo si è schierato contro la Superlega. Gli stessi promotori e fondatori, insieme a Juventus e Real Madrid, che sono stati quelli che ancora... a oggi tendenzialmente non hanno abiurato, no? Dicendo: ok, ci siamo sbagliati, ce ne andiamo, la Superlega non esiste. Ecco, quindi
è lo stesso Barcellona,
è lo stesso Barcellona.
Il presidente ha detto dovranno votare, però
a mezzi denti ha detto una mezza cosa, ha tenuto un po' il piede in due scarpe.
Il presidente della Federcalcio spagnola si è schierato, della Superlega, ha detto basta comunque questi attacchi, che mi sembrano un po' esagerati da parte di Seferin. In effetti Seferin sta dimostrando una sorta di atteggiamento da despota, ma soprattutto gli attacchi ad Agnelli, quelli non li concepisco. Io, abbiamo detto Fabri qualche giorno fa, se fossi con il presidente della Juve mi tutelerei con una querela.
Però non abbiamo sentito dichiarazioni di Andrea Agnelli, non ha detto più una parola contro Seferin o a sua difesa. Non devo dire che attacca, no, perché non sempre bisogna
contrattaccare. Non ha reagito, ecco,
ma non si è neanche difeso, e questo forse tanti tifosi della Juve se lo sarebbero aspettato. Perché tante volte ci è capitato di sentire dire tifosi che ci dicono: non ci sta tutelando, non ci sta difendendo quando tutti ci attaccano, e questo in effetti è vero. Qualche messaggio vocale, Federico.
Ciao ragazzi, sono Andrea da Torino. Comunque l'idea della difesa 3 da suicidio, ma proprio da suicidio, cioè io non lo so come gli è venuto in mente a Pirlo, cioè far giocare soprattutto De Ligt, ha perso il 50% delle sue potenzialità perché giocava in una difesa 3, cioè io certe scelte se non riesco a capire se sia disperato e quindi le prova tutte, oppure veramente sia, tra virgolette, passatemi il termine, incompetenza di Pirlo, perché altre spiegazioni non ne vedo, io non ne vedo.
Sai Quintiliano, tu non mi hai sentito in avvio, no? Io proprio ho detto l'errore di formazione di Pirlo all'inizio, che schiera un modulo secondo me inconcepibile, quando la Fiorentina giocava con una punta unica che era Vlahovic, no? Sembra quasi che Pirlo non sapesse come giocava la squadra con cui la Juve andava a Firenze a fare una partita di campionato di Serie A. E concordo con l'amico da casa, De Ligt, in quella posizione era spaesato. E si è pure preso un cartellino che salterà la partita di Udine, tra parentesi.
Viene depotenziato anche, secondo me, Bonucci, così. Guarda che ti dico, l'unico che poteva reggere è Chiellini. Ma al di là di tutto questo, che è vero, ovviamente, errore tattico, se tu comunque scendi in campo e non ci metti quel qualcosa in più, ma no, anzi, ci dovresti mettere, diciamo, l'ordinario, che l'ordinario significa impegnarti. Guarda, ti dico, uno dei più che ho visto è sempre contestato, no, il centrocampo, però per esempio Bentancur, io l'ho visto quantomeno, no, attaccare, fare delle scivolate. Gli altri, la maggior parte invece inermi quasi. Il primo tempo io mi stavo sentendo male, tra virgolette, sotto, non ho detto basta, io non devo parlare. Secondo me non, dobbiamo bypassare il discorso tattico, Fabrizio, fermo restando gli errori. Qui si parla di grinta, se tu non ci metti quella, puoi avere quello che ti pare. Guarda, la frase di Olivieri stamattina purtroppo mi trovo d'accordo, la Juventus non ha più un'anima, così.
Qualche messaggio, che ne ho tantissimi e spero di riuscire a leggerli tutti. I club della Superlega non hanno mai chiesto di uscire dalle federazioni, hanno detto dal principio che ne volevano parlare.
Infatti sono le federazioni che gli vieterebbero la partecipazione ai campionati.
Infatti, è il contrario, loro non hanno detto che vogliono uscire, sono gli altri che gli hanno detto quella è la porta, è quello il problema. Mauro, Juve, Milan e Inter perfettamente coerenti, non hanno mai detto di voler uscire dalla federazione per la Superlega, un altro che ripete lo stesso concetto. Buonasera ragazzi, io tante volte mi sono arrabbiato per come Pirlo allenatore ha guidato la Juventus. Ma ancora di più mi sono arrabbiato nel leggere gli auguri di morte. Ok, questo l'abbiamo già detto, probabilmente siamo d'accordo con te. Buonasera, vergogna gravina per questa norma che è stata fatta. L'hanno fatta e l'hanno distrutta, cominciando ad aumentare in modo assurdo biglietti ed abbonamenti, passando dal non volere più la curva sud. L'arroganza di Agnelli nel voler l'amico Pirlo, pensando ad un progetto difficilmente realizzabile come la Superlega. I dirigenti che anziché scovare Pogba, Vidal, Lestane e gli altri sbagliano acquisti e non investendo più da anni per un centrocampista valido. E in effetti questo, da quanto lo diciamo, che non c'è un centrocampista valido. Andiamo via da questo campionato di cialtroni, scrive un amico che non si firma. Esonerare Pirlo ora ha senso solo se si vuole anticipare l'allenatore del prossimo anno, se ora è libero. Paolo Davico. Beh, in effetti questo è vero, perché poi già oggi si fa il mercato e si pensa alla prossima stagione. Quindi se Allegri dovesse essere, tendenzialmente dovrebbe arrivare subito. Tu cosa ne pensi, Quintiliano?
Certo, diciamo così, bisogna anche vedere la disponibilità, no, dell'allenatore,
certo,
rispetto a un progetto, perché è chiaro che se ti chiama Agnelli, e mi riferisco a Allegri, gli dirà di sì. Però
attenzione, sia... Luca ci risponde subito a questo dubbio che stiamo palleggiando, ci dite, Allegri non sta tornando perché ci sono ancora Paratici e Nedved, Nedi Storni. Se non sarebbe Luca, già sulla panchina da un mese. Bravo Luca.
Bravo Luca. Stavo arrivando Luca. A quello, Fabrizio, stavo aggiungendo. È chiaro che lui, oltre al discorso mercato, progetto, in questo progetto, secondo me, non vorrebbe le figure di, ma lo capisco, lo ricordiamo benissimo Fabrizio, quando fu annunciato da Agnelli l'addio di Allegri, con lo stesso Allegri al fianco, gli fu fatta una domanda: presidente, chi sarà il dopo Allegri? Ancora doveva finire il campionato, e lui rispose con il dito: guarda, rivolgetevi a Fabio, adesso non c'è Pavel, oggi stranamente mancava
stranamente quello che non voleva più Allegri.
Lo sappiamo benissimo che lui non avrebbe mai mandato via Allegri e che invece la decisione è stata di Nedved / Paratici, ma forse più di Nedved in questo caso.
Allegri e Sarri sono stati cacciati per molto meno, non è giusto, c'è un solo raccomandato che costa poco sulla panchina della Juventus. Pirlo non può più continuare, siamo la Juve, mi vergogno della mia società. Severino. Ciao ragazzi, per me l'acquisto più importante sarebbe il ritorno di Marotta, ne abbiamo parlato tante volte, non posso dimenticare le parole di Agnelli quando divenne presidente della Juve, ricordatevi queste parole, Marotta è il nostro miglior top player, Giovanni da Catania, e in effetti l'abbiamo spesso detto anche noi, Quintiliano, Paratici è molto bravo a fare un altro mestiere, probabilmente non è Marotta, non fa il non mestiere Marotta, di Marotta.
Esatto, e la Juventus non ha preso un simil Marotta, cioè uno che comunque ricoprisse quel ruolo. Marotta, anche quando arrivò all'Inter, io ricordo che tanti addetti ai lavori, anche allenatori, dissero il top player dell'Inter è Marotta, in attesa poi che arrivasse Conte. E tu ricorderai che qualche giorno fa Ernesto Paolillo, e se lo ha detto qualcosina credo che sappia, a domanda precisa su Marotta, possibile ritorno di Marotta alla Juventus, cosa ha risposto? Dipende da chi sarà il presidente.
Certo, hai ragione, infatti ci lascia comunque un pochino di speranza del fatto che magari Marotta potrebbe tornare. Ma secondo te Marotta, o meglio Conte, vince lo scudetto con l'Inter, Marotta vince uno scudetto insieme a Conte e si lasciano perdere uno come Marotta? Lo lasciano andare via?
Dipende dal progetto dell'Inter e dalla proprietà, perché ieri, se tu hai sentito Conte, giustamente lui ha detto io vorrei continuare, però secondo me se non gli danno delle
rassicurazioni... Vabbè, ma Conte fa sempre così, no? Conte si lascia sempre una porta aperta, lui è però, quello delle cancellate aperte sempre.
Esatto, ma tu sai benissimo però Fabrizio che la situazione societaria dell'Inter al momento ancora non è chiara e certo, non è definita rispetto alla proprietà, perché fino a qualche mese fa si parlava di vendita da parte di Suning, adesso staremo a vedere come andrà a finire.
Allora, questo abbiamo una settimana da qui a Udine, cambiare allenatore adesso è un dovere, le chiacchiere farebbero soffocare l'ambiente alla Continassa, ci vuole un colpo di defibrillatore, oggi mi impasto io, Aldo, Massimo da Cracovia, a prescindere dal tipo di gioco, a che serve una volta sulla tre quarti avversaria tornare indietro alla nostra tre quarti per ricominciare l'azione? Neanche all'oratorio si fanno queste cose. Mauro, ne sanno tutti di più Andrea Agnelli. Andrea Agnelli ha fatto lo stadio, l'Under 23, la Juventus Women, ha vinto 9 scudetti di fila, 5 Coppa Italia e ha fatto 2 finali di Champions League. Il miglior dirigente sportivo che l'Italia abbia mai avuto. E nessuno dice il contrario.
Ma noi Fabrizio, venerdì, se non ricordo male, ti ricorderai, no, che dopo un paio di messaggi con i quali ci si accusava di essere, sì,
di essere
Agnelli,
contro Andrea Agnelli.
Io dissi, allora adesso vi espongo la mia posizione e Fabrizio esporrà la sua. È inutile che la ripetiamo. Io se dovesse andare via Agnelli mi dispiacerebbe molto, però se invece non dovesse rimanere e quindi la Exor, quindi il CAN, quindi l'azionista di maggioranza decidesse invece la dipartita di Agnelli, lo farebbe, credo, esclusivamente per il bene della Juventus. Quindi se venisse presa una decisione del genere, evidentemente avrebbero dei motivi per farlo. E quindi io non sto dicendo che sarei contento se Agnelli andasse via. No, mi dispiacerebbe. No, ma benissimo che lui è un tifoso della Juventus, è un manager, e non posso dimenticare quello che ha elencato il nostro radioascoltatore, tutto giusto. Io non lo dimenticherò mai. Questi 10 anni non li dimenticherò mai della Juventus.
Non si possono dimenticare. Ci dice Mauro, mi vergogno di questi juventini che vanno dietro, che insulta Andrea Agnelli. La FIGC ha dovuto fare una norma contro la Superlega perché la Superlega non viola nessuna norma esistente. Ed è vero, l'abbiamo detto. Perché nessuno lo dice? Ci trattano da criminali senza che abbiamo fatto nulla contro le regole. Oggi paghiamo l'orgoglio di un presidente che non ammette di aver sbagliato non solo a scegliere Andrea Pirlo, ma soprattutto di aver dato fiducia a Paratici e a Nedved senza un manager come Marotta. E in effetti
è sempre lo stesso discorso, Fabrizio, sia sulla scelta di Pirlo, che credo lui sapesse che insomma sarebbe stata una scelta rischiosa, no? Un azzardo, una scommessa, chiamala come ti pare, così come non abbiamo mai detto che non abbiamo mai promosso tra virgolette Paratici e Nedved.
Allora, anzi, l'ultimo messaggio di... Quintiliano, poi ti salutiamo. Dai. Perché siamo in chiusura domani. Mi chiedo come si fa a fare una riforma per diminuire il numero dei partecipanti alla Serie A, peraltro cosa giustissima già da subito, se comunque hai fatto giocare un campionato sapendo che ne retrogeranno solo 3 e che in B ne promuoveranno 3. Come si fa a diminuire le squadre già ad agosto? Davide da Roccasecca. Vabbè, gli rispondo
La riforma già partirà dalla prossima stagione.
Sarebbe la prossima stagione, non questa stagione ad essere toccata.
Entro giugno
2021 decidono le regole per le retrocessioni del 2022 e del numero di società partecipanti, quindi al campionato 2022 e 2023. Ho detto
lui
giusto?
Ha detto gravi, questo non ha specificato quando, però ha detto che dalla prossima settimana verrà scritta per la prima volta una bozza di modifica strutturale del campionato. per la precisione, numero ridotto di squadre. Perfetto. E poi ha aggiunto, io ho sempre in mente playoff, il mio vecchio, sostanzialmente
che il suo amore, l'amore di Gravina.
Esatto.
Quintiliano, ciao, grazie.
Ciao Fabrizio, ci vediamo.
Ci vediamo domani in studio, un grande abbraccio e ti aspettiamo.
Ciao, grazie a tutti.
16:31, allora Federico, andiamo in pausa, poi abbiamo una caterva di messaggi vocali e testuali da leggere.
Fuori di Juve.
minuti, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, Fuori di Juve, Fabrizio Gerolla in studio con voi. Quintiliano Giampietro ci ha salutato perché è stato presente per noi, ha fatto un corrispondente alla riunione che è stata fatta in Federcalcio oggi. Allora, iniziamo a leggere messaggi che ce ne sono veramente tantissimi. Ciao Dale, Dio ci scampi dai playoff. Televisivamente parlando, secondo voi quanto è interessante un abbonamento TV di un campionato dove l'unica cosa interessante poi sarebbero i playoff nell'ultimo mese? Io non mi abbonerei più, mi guarderei soltanto i playoff, più o meno lecitamente, ci dice Ale. Ho detto anche io, sembra che l'abbia fatto apposta a sbagliare Gennaro da Padova, si fa riferimento quando, scherzando, ho detto quell'errore di Cristiano Ronaldo sotto porta quando aveva il pallone sulla fronte e incredibilmente non è riuscito a colpirlo, l'ha spizzato leggermente ma il pallone è finito a lato. Ivan da Medicina, provincia di Bologna, Fiorentina, Juve e la fine del progetto Pirlo. Forse Atalanta e Napoli, oltre al calendario migliore, stanno fisicamente meglio, quindi resta il quarto posto, sul quale non sono ottimista, ci dice. Ho sempre in qualche modo difeso Pirlo, un po' per rispetto, un po' per autoconvinzione, ma ieri, dopo che non ha avuto le palle di togliere Ronaldo invece di Dybala, mi è crollato tutto. Pirlo out, santo da Torino. E in tanti oggi stanno un po' cambiando idea su Pirlo. Mauro, ieri Pirlo ha fatto un errore capitale mettendo Ramsey con Dybala e Ronaldo e ha fatto ancora peggio a tenerlo in campo 70 minuti. Verrebbe da dire se chissà se solo quello era l'errore fatto da Andrea Pirlo ieri. Potete chiedere se Marotta ha dato le dimissioni, non mi risulta. Come mai Nedved è sparito da un mese? È vera l'offerta della Repubblica Ceca? Ci dice Paolo. Sì, pare che abbia avuto un'interessante offerta dalla Repubblica Ceca, Pavel Nedved. Ed è per quello che si pensa che a fine stagione Pavel Nedved potrebbe abbandonare la Juventus. Bene, pubblico in Coppa Italia significa che ci saranno soltanto gli atalantini. La norma anti-Superlega è contro i principi e le leggi europee. È illegale, roba da antitrust. Gli avvocati del Real Madrid, del Barcellona e della Juve credo che siano ben ferrati su questo e staranno anche studiando queste norme per capire se possono magari fare qualche richiesta per il danneggiamento d'immagine, comunque che è stato provocato a tutte le società che ancora comunque tengono l'onda della Superlega. Leggo sulla rete che Max Allegri è a Torino, ma perché non portare Pirlo nell'Under e far tornare il Livornese? Manca ancora un mese alla finale di Coppa Italia. Perché, come probabilmente qualche amico ci ha anche ricordato, forse lui oggi non vorrebbe tornare avendo Nedved e Paratici, che sono quelli che, diciamo, non avevano agevolato la sua permanenza alla Juventus. Spiegatemi perché Tudor non si vede mai al fianco di Pirlo per un consulto, uno scambio di idee, niente. Anche da questo si vede che c'è qualche cosa che non va. Pasquale da Roma, ce l'ha detto il nostro Quintiliano Giampietro, che ci sono stati degli attriti tra Pirlo e Tudor e non solo. E quindi Tudor è stato un pochino isolato. Se non cambiamo ora, non entriamo di sicuro in zona Champions, ci scrive Gennaro da Padova. Emiliano da Cava dei Tirreni, fare giocare Fagioli farebbe peggio? Io credo che forse in questo particolare momento dove c'è tensione e dove c'è una bomba che sta per esplodere, forse Fagioli è meglio lasciarlo tranquillo in Under 23. Non sarebbe di sicuro il salvatore della patria Fagioli in questo attimo. Questa come mia opinione, ovviamente. Ragazzi, ma voi giochereste qualcosa sulla qualificazione in Champions? Io non più di 10 euro. Guardate il calendario, non c'è molta speranza. E in effetti il calendario non è facile, però ricordiamoci, ragazzi, che questa è la Juve. E basterebbe veramente iniziare a giocare con un po' di carattere, fare 2-3 partite da Juve, anche con tutte le difficoltà che oggi la Juve sta dimostrando, e le partite si vincono, si potrebbero vincere. Il problema è che manca carattere, e questo carattere è difficile ricrearlo dal nulla, soprattutto in un momento di difficoltà. Se Sarri va a Napoli, prendiamoci Gattuso, dice Fabio. Tutti sullo sgabello, Bonucci, Docet. Buongiorno Pirlo, via già da oggi e subito Allegri, altrimenti non andiamo in Champions e sarebbe la disfatta totale dopo anni di successi buttati via in un anno e mezzo. Beh, i 9 anni non si possono buttare via assolutamente, cioè, restano tali, mentre gli altri guardavano la Juventus che festeggiava e alzava coppe e trofei. Certo che è un anno di transizione, ormai lo sappiamo. Avevamo paura di dirlo all'inizio del campionato, oggi che siamo arrivati a 5 giornate al termine, lo sappiamo, è un anno di transizione. Riguardo Pirlo, io dico una cosa, mi dispiacerà vedere che finirà come Ancelotti. Cioè, dopo averlo mandato via dalla Juve, diventerà uno degli allenatori migliori al mondo, Gianluca da San Marino. Questo è probabile che possa succedere, se mai dovesse essere allontanato. Non è tutta colpa sua se gli hanno chiesto di allenare la Juventus non avendo tutta l'esperienza di farlo, per farlo. È probabile che comunque Andrea Pirlo sarà un ottimo e un grandissimo allenatore in futuro, ma lo scopriremo soltanto quando lo vedremo magari in un'altra squadra, oppure lo vedremo in questa Juve con i giocatori però giusti per fare un campionato di vertice. Allora Federico, partiamo un po' col treno dei messaggi vocali.
Ciao Quintiliano e Fabrizio. Sono Santo da Torino. Quello che troveremo duro da fare nei prossimi anni sarà ricreare la mentalità, quella mentalità che aveva creato Conte 10 anni fa e che adesso man mano è sparita, perché i senatori nostri non sono in grado di ricrearla. Quindi spero torni Allegri, che almeno è l'unico che difende questa squadra, cosa che non hanno fatto gli altri.
E quindi questo amico da casa è un allegriamo. Andiamo Fede.
Ciao Fabrizio, sono Giorgio della Big Family.
Ciao Torino. Giorgio.
Beh, che dire, io delusione totale, anche se abbiamo pareggiato, però spero soltanto di qualificarci, di arrivare ai prime 4 e basta, non è che chiedo altro. Pirro ormai deve rimanere fino all'ultima giornata e poi si vedrà. Tutto qua, per il fatto delle norme della FIGC e della UEFA, il nostro presidente, come gli altri, hanno scoperto veramente un bel pentolone. Ecco perché sono arrivati subito a mettere delle norme e delle postille, in poche parole. Buon pomeriggio.
Vai Fede, andiamo.
Ciao ragazzi, ciao Quintiliano e Salvatore da Roma. Io anche stamattina ho mandato un po' di vocali e niente, io mi rendo conto che le sensazioni quest'anno, cioè è come se, credetemi, come se non avessimo mai giocato. Cioè, ci siamo arrivati a maggio e nel cuore, nella sensazione, penso di tifosi juventini, è proprio questa, cioè il dire ma quest'anno la Juventus ha mai giocato? Cioè non so voi. Ascolto in diretta.
Hai ragione, la pensiamo come te. Quest'anno ricordarci delle belle partite per 90 minuti della Juve, faccio fatica a ricordarne più di 3, forse 2 anche, direi. Leggo qualche messaggio, poi andiamo avanti con i vocali. Giovanni da Bosconero, rispetto per la persona Pirlo, lui è una persona intelligente, secondo me ha già fatto capire che lascia la Juve. Allegri è il mister giusto per ripartire. Col Milan, scontro diretto decisivo. E invece questo amico da casa, Massimo da Londra, la pensa esattamente al contrario. E il mondo è bello per questo. Buongiorno, con Allegri sarebbe la fine. Si tornerebbe indietro di 3 anni al gioco abulico, insipido e al risparmio è inguardabile che al di là dell'Italia non ha e non ci porterà da nessuna parte, altro che Super League. Ci vuole un manager giovane stile Lipsia che faccia giocare una squadra giovane di giocatori che corrono per 95 minuti. Allora sì, si potrebbe aspettare l'Atalanta che tanto si celebra, Massimo da Londra. Vi ricordo che Pirlo è stata una precisa scelta del presidente Agnelli, quindi solo lui può decidere di esonerarlo. Ma in questo momento il presidente è in una situazione ottimale per farlo. Forse per il nuovo allenatore occorre aspettare il consiglio di amministrazione di Exor. I destini di Agnelli e Pirlo sono intrecciati. Alfredo da Monza. La penso come te, l'ho detto. Il 27 di maggio ci sarà il consiglio di amministrazione di Exor. E chi lo sa che non potrebbero esserci appunto dei, un destino diverso per Andrea Agnelli, e come dici tu, Andrea Agnelli ha scelto Pirlo, quindi se dovesse mancare la figura di Andrea Agnelli, ovviamente sarebbe conseguenziale il fatto che Pirlo non sarebbe più l'allenatore. Ciao, puoi anche mandare via Pirlo, ma se i giocatori non hanno fame né voglia, si può anche mettere Ferguson, che tanto non cambia nulla. Fabio da Torino. Vi domando come si fa ad esonerare Paratici. Il mercato si programma adesso. Credo che sia ora di dare il ben servito ai senatori. Pirlo è troppo debole, non si impone. La squadra è in autogestione, come con Sarri. Vittorio. Peccato Vittorio che quando era in autogestione con Sarri ha comunque vinto un campionato. Questa autogestione evidentemente non sta funzionando così bene come la precedente. Poi Fausto che dice a Maria Grazia da Genova: vuoi sposarmi? Concordo con te al 100%. Stiamo diventando anche un'agenzia matrimoniale. Quindi Maria Grazia, se vuoi conoscere Fausto, faccelo sapere. Ciao a tutti, una considerazione, ma se nei confronti della Ferrari si dovessero applicare le stesse norme che vengono ipotizzate per la Juve, non dovrebbero licenziare tutti e radere da solo la fabbrica perché sono anni che i risultati sportivi mancano? E non mi sembra che quando ci sono state le politiche di allontanare tutti sia andato molto meglio. È vero, le dinamiche sono differenti, ma fanno riflettere. John Elkann, parlando di Binotto, disse che non si può continuare a mandare via le persone senza motivi seri. Non lo so, io credo che siano un po' due mondi differenti, sai. La Ferrari in Formula 1 spende soldi, è vero, ma incassa tantissimo dalla vendita delle automobili nel mondo ed è un marchio che è sempre inattivo, sempre inattivo. La Juventus è in passivo, quindi ci vedo solo questa differenza. Poi sull'idea di non cambiare troppo i dirigenti è vero, quando però qualcosa vince alla fine, no? Ok, la Ferrari non sta vincendo in Formula 1, ma vince nella parte delle vendite e nella parte dell'immagine, quindi credo che sia questa un po' la differenza, come mia lettura, e non, Riccardo, non voglio avere ragione a tutti i costi. Come mai Tudor è stato accantonato? C'è qualche problema anche all'interno dello staff? Quest'anno non ha funzionato nulla, Alessandro. L'abbiamo detto, Tudor ha avuto, pare, delle discussioni, non soltanto con Andrea Pirlo, e quindi è stato messo, diciamo, leggermente da parte. Calciopoli sembra una bevuta d'acqua rispetto a quello che stiamo vivendo adesso. E pensa te che Calciopoli è costata alla Juventus una retrocessione, qua si parla di 9 scudetti e di una stagione comunque che non è andata un granché bene, ma penso che Calciopoli ha fatto un pelino più danni. Le industrie fino a prova contraria non scendono in campo e non segnano, ci dice Federico. Leggo ancora questo messaggio, poi andiamo con altri vocali, che è un messaggio lunghissimo di Alfredo da Torino che provo un po' a sintetizzare. A me mi dà l'impressione che questa squadra non sia più unita come gli altri campionati. Si vede lontano un miglio che non vanno d'accordo tra di loro. Una grande squadra è fatta di amici fuori dentro al campo. E non posso che non essere d'accordo con te, Alfredo. Federico, qualche messaggio?
Salve ragazzi, sono Francesco da Bordeaux.
Ciao Francesco.
Se chi lo ama la Juve e la rispetta si dovrebbe dimettere. Perché altrimenti rischia di un vero flop, ma anche personale, perché sarebbe l'unico allenatore con Ronaldo in rosa a non qualificarsi per la Champions League. E questo rimarrebbe nel suo, diciamo, nella sua carriera, questa macchia, secondo me. I giocatori sono senza voglia, secondo me tutto si è fermato il giorno quando sono usciti fuori col Porto, secondo me. Questa squadra si è svuotata. Grave errore per me, perché essere professionisti vuol dire anche combattere per traguardi minori. Ieri dopo 5 minuti, io non sono un grandissimo esperto, ma io dopo 5 minuti ieri ho capito che la Juve non sarebbe andata oltre il pareggio.
Andiamo con gli altri vocali, Federico, se ne abbiamo ancora.
Ciao, sono Leonardo da Napoli. Vorrei dire che è tutto l'anno che abbiamo questo tipo di problemi e non si è fatto mai niente per risolverlo. Perché il grande Pirlo non è all'altezza di guidare una squadra così importante e così blasonata. Credo dovrebbe fare molta esperienza prima. È tutto lì il problema, perché i giocatori sono i medesimi dell'anno scorso, con qualche inserimento, ma quelli solo. Quindi come mai l'anno scorso hanno vinto il campionato e quest'anno fatichiamo addirittura ad entrare nei primi quattro?
Vai Fede, ancora.
Buon pomeriggio da Andrea. Guardate, il mio pensiero riguardo il momento della Juve è quello che, a mio avviso, se stasera, dopo le partite che si disputeranno, saremo ancora in zona utile per un posto Champions, bene, altrimenti se verremo scavalcati da Napoli o comunque il Milan vincerà, cioè sarà bisogno di un cambio in panchina, perché la squadra al momento non può reggere la pressione di recuperare posti in classifica. Possiamo mantenerlo, ma non recuperare, non abbiamo la forza mentale.
Vai Fede, andiamo uno dietro l'altro.
Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti.
Ciao.
Allora, io veramente sono sbalordita. In due anni una Juve sbriciolata, irriconoscibile, lenta. Ok, ci sta a non vincere dopo 9 anni, ma adesso è veramente un'agonia. Cioè, non vedo l'ora che finisse questo campionato. Siamo veramente un elettroencefalogramma piatto. E chiudo dicendo che io ho un fratello interista.
Oddio.
Fino alla fine forza Juve.
Carmela, povera, Caracusa. Povera Carmela.
Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza.
Ciao Andrea.
La cosa che dà molto fastidio è che sti ragazzi qua, super pagati, non stanno lavorando. Cioè, il problema è questo, non stanno lavorando con tutti i soldi che prendono. Io capisco che le cose possono girare male, però bisogna giocare. No, quello schifo visto ieri, e quello che abbiamo visto ieri è uno schifo che non si merita nessuno.
Come darti torto, amico, che ci mandi questo vocale? Vai Fede.
Ciao ragazzi, sono Gianluca da Roma.
Ciao Gianluca.
Quest'anno sta andando peggio del peggio. Io ho veramente una paura veramente di sta Champions, che non ci andiamo. E sono soldi che il calciomercato si levano. Cioè, altro che award, tutti i vari di Ronaldo che vogliamo tenere. Qua c'è una paura immensa, se va pure Dybala, Ronaldo, tutti quanti. Ragazzi, qua è un disastro se succede che andiamo in Europa League. Ciao a tutti e buona serata.
Andiamo, Fede, vai.
Vito da Palermo, buonasera a tutti.
Ciao Vito.
Sì, effettivamente, veramente, è incredibile che Andrea Agnelli sta in silenzio, non si sta difendendo. Ma chi dice, nelle mie parti, penso tutta parte del mondo, chi tace acconsente, boh, non lo so, se vuole pigliare le responsabilità, non si capisce perché appunto non si difende delle accuse di questo personaggio. Arrivederci a tutti, buona serata.
E Vito da Palermo c'ha ragione. Quanti vocali abbiamo ancora? Tantissimi. No. Allora, cioè, se riusciamo, mandiamolo ancora 2 o 3 e poi andiamo a fare i saluti.
Ciao ragazzi, Davide da Padova.
Ciao Davide.
L'idea che mi sono fatto io dopo tutto il casino successo, Super League eccetera, è che Agnelli, quando ha scelto Pirlo, che gli abbia detto: non ti preoccupare del risultato che farai e che riuscirai a raggiungere, perché tanto l'anno prossimo giochiamo in Super League e anche se non ti qualifichi in Champions non ti preoccupare. E poi alla fine cacca, ciao.
Ho avuto anch'io sto pensiero, mi è balenato per mezzo secondo nella mente, poi però la Superlega non esiste e quindi ci vuole la qualificazione in Champions. Vai Fede.
Ciao, sono Giuseppe da Catania. Supercoppa già in bacheca, possiamo vincere la Coppa Italia e ancora non siamo eliminati dalla Coppa, qualificazione in Coppa. Quindi, per carità, non stiamo giocando benissimo, però io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e forza Juve fino alla fine.
Vai Fede.
Buon pomeriggio cari amici, mi trovo molto d'accordo con voi, però è inutile cercare il capro espiatorio in questo, in quello, Ronaldo, eccetera. È tutta la squadra che non va, è Pirlo che si arrende. Non era questa la scelta e anche questo io lo imputo ad Agnelli, perché insomma non bisogna dare una Ferrari, ora ci vuole ad un neopatentato. La Juve è ben altra cosa. 9 anni splendidi, però in questi 3 passi ultimi avete un pochino fatto cirecca.
Fede, ancora un paio riusciamo a mandarli e poi salutiamo.
Buon pomeriggio a tutti, sono Marco da Richmond.
Ciao Marco.
Farti un complimento, che io non ti conoscevo, seguivo The Bonus in questo orario. Dico la verità, mi sei piaciuto tantissimo dall'inizio, dal modo che parli, dici sempre quello che pensi, lo dici qualche volta in modo colorito, mi piace tantissimo sta cosa. Ma dopo di questo, quello che vorrei dire della partita di ieri, sì, hai pienamente ragione per quanto riguarda la Juve sembrava scappare ammogliati. Questo dipende dall'allenatore. Abbiamo una settimana per preparare la prossima partita. Sarebbe perfetto cacciarlo subito, adesso, perché se arriva un nuovo allenatore, c'ha 4-5 giorni per prepararla.
Grazie Marco da Richmond, soprattutto per gli apprezzamenti personali. Cerchiamo sempre di fare il bene e parlare al meglio per darvi le maggiori informazioni. L'ultimo vocale, Fede.
Ciao ragazzi, Alberto da Napoli. Allora, noi dobbiamo finirla di parlare di Superlega, già ne parlano troppi. E tutto questo parlare lo fanno proprio per cercare di screditare la Juve, ok? Già la Lega si è ufficialmente ha diramato un comunicato che ha detto che l'anno prossimo, per fare l'iscrizione al campionato, non devi essere iscritto ad altri tornei privati, eccetera. Quindi è una situazione anti-Juve. Stiamo attenti, non parliamone più. Purtroppo la Superlega si fa, non si spiega, non si parla. Si è fatta troppo, Agnelli ha sbagliato, dobbiamo dire purtroppo che ha fatto troppo rumore questa cosa, invece si doveva preparare con calma e negli anni.
E allora, non sono così convinto che sta Superlega si farà, perché tutte le società, tra cui la Juve, hanno sottoscritto il cambiamento della nuova norma. Quindi tendenzialmente anche la Juve sa che non potrà essere iscritta a null'altro se vuole disputare il prossimo campionato di Serie A. Comunque lo vedremo. Allora amici, grazie per essere stati con me oggi e con Quintiliano in collegamento esterno. Chiedo scusa a tutti quelli che hanno mandato messaggi vocali e testuali e che non sono riuscito oggi a leggerli tutti, ma siete stati veramente veramente in tantissimi. Fuori di Juve torna domani dalle 15 alle 17, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro che sarà in studio con me. Ora vi lascio una puntata incandescente con Vincenzo Marangio e Alessandro Santarelli, che non perdeteli, mi raccomando, state su Radio Bianconera. A domani.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.